www.storiedijo.it e la storia continua. La festa di primavera, la Pasqua. La gastroliturgia. A questa trama di riti e di consuetudini corrispondono tradizioni alimentari, la cui valenza simbolica è solo apparentemente illanguidita col passare del tempo. La fase di preparazione deriva infatti dai rituali pre-primaverili della società agricolo-pastorali del vicino Oriente, uniti alle suggestioni terapeutiche e classiche che prescrivono il digiuno pre-primaverile. Febbre, febbre purificatoria, come segno della ecpirosi, il fuoco universale che in primavera coinvolge tutto il cosmo. Il capro espiatorio, sacrificato nella tradizione giudaico-cristiana, si identifica con l'agnello. La sospensione delle regole è celebrata dal trionfo della tavola. Abbondanza, eccesso, sperpero caratterizzano la cucina del tempo di passaggio, declinandosi all'esaltazione della quantità nella cultura contadina e nella raffinatezza e ricercatezza alla mensa dei ricchi. Nei monasteri e nei conventi la differenza tra il vitto quaresimale e pasquale invece non era troppo marcata e i pranzi straordinari non comportavano grandi cambiamenti nel vitto, ma solo piccole varianti. In quaresima, infatti, non si poteva ridurre la già scarsa alimentazione dei confratelli senza correre il rischio di compromettere la loro salute. Il pranzo di Pasqua dei monaci, di Cluny per esempio, era composto da una minestra di fave tenere e piselli, accompagnate dal pane nero quotidiano. Proprio alle fave e ai piselli novelli si legavano anche il momento apatropaico e quello propiziatorio, rappresentati rispettivamente dalle primizie di stagione, ma anche da erbe di raccolta e dalle uova, simbolo di fecondità e di speranza. Questa sequenza è ancora oggi riscontrabile nei diversi momenti del calendario liturgico cristiano, che a partire dal IV secolo d.C. obbligò tutti i fedeli a osservare la distinzione tra i giorni e i periodi di grasso e di magro, cioè a consumare o non consumare prodotti e grassi animali, alternando a seconda dei giorni il lardo all'olio, la carne al pesce, il formaggio alle verdure. Non a caso il poeta orvietano Simone Prudenzani, 1387-1440, nel poema in versi Saporetto, affidava a questi versi il legame festività-cibo. Se voi sapeste la devozione che là nelle lasagne di Natale e le ferrate ancora de carnovale, nel cascio e uova dell'Ascensione, nell'oca d'ogni santi e maccheroni, del giovia grasso e anco del maiale, dei Santo Antonio e nell'agnel pasquale. Fino al XIV secolo la dieta quaresimale prevedeva l'esclusione di latticini e uova, consentiti solo nei giorni di magro infrasettimanale o di vigilia. Successivamente furono ammessi anche in quaresima, con dispense particolari temporanee, che poi divennero norma generale, e le conseguenze di questo obbligo, dell'alternanza grasso-magro, furono la fusione di usi e costumi alimentari di zone diverse e la separazione netta tra alcuni alimenti, che vennero ad acquistare una particolare carica simbolica. Il pesce diventò, per esempio, il segno distintivo della dieta quaresimale e nel Medioevo si caricò di valori penitenziali, imponendosi come simbolo di leggerezza, fisiologia e metaforica. Le aringhe e l'alimentazione vegetariana divennero protagoniste della tavola quaresimale e una casistica complessa e minuziosa appare sui ricettari, nei quali l'alternanza grasso-magro sovrasta ogni altro discrimine. La divisione dei ruoli, tradotta nelle opere di Pieter Bruegel il Vecchio, la cucina grassa e la cucina magra, o poeticamente rappresentata, sempre dal medesimo artista, dalla battaglia tra il carnevale e la quaresima, tradisce, attraverso il mero artificio retorico, uno scontro che nella realtà era già stato risolto e canonizzato da tempo immemorabile. Questa minuziosa attenzione alle vivande venne ancora più circostanziata in seguito, sia per il carattere pesantemente burocratico che l'attività pastorale e la morale cattolica avevano assunto in epoca controriformistica, e sia per il moltiplicarsi degli alimenti grazie all'apertura dei nuovi mercati. www.redigio.it e la storia continua.